Radio Emilia Romagna. Cinema.
Videoavventura a Passo Duomo. L'alta via dei parchi a piedi con lo scrittore Enrico Brizzi. La mia terra si chiama Emilia-Romagna, è l'unica regione italiana che abbia preso il nome da una strada e siamo abituati da sempre a partire, a tornare e a veder passare una gran quantità di gente. Con queste parole Enrico Brizzi, viandante e narratore che ha imparato a conoscere l'Italia a Passo Duomo, percorrendo centinaia di chilometri a piedi lungo i sentieri della penisola, si mette in cammino per attraversare un suggestivo percorso dell'Appennino settentrionale. L'Alta Via dei Parchi è un progetto ambientale della regione Emilia-Romagna che prevede il collegamento dei sentieri che attraversano 8 parchi della regione, dal Parmense fino al Mare Adriatico, sono 27 tappe per circa 500 chilometri. Un trekking che è già diventato un documentario d'autore, scritto, raccontato e vissuto dallo scrittore viandante bolognese Enrico Brizzi, e prodotto poi da Arti Culture, in collaborazione con il Servizio Parchi e altri partner che hanno partecipato a questa produzione. Seguendo i passi di Brizzi, lo spettatore si troverà coinvolto in un'avventura a Passo Duomo, alla scoperta di territori tra i più variegati e spettacolari che si possano immaginare, proprio nel cuore dell'Italia, attraversati dalla cosiddetta Alta Via dei Parchi. Proprio con Enrico Brizzi abbiamo cercato di capire come si scrive un film sul camminare e invece con Ivan Olgiati di Arti Culture siamo entrati nel merito tecnico della produzione. Non resta che augurarvi buon ascolto. Un saluto da Enzo Chiarullo.
Camminare senza mete da evitare. Tourner Mindre. Tourner Mindre.
Abbiamo visto l'anteprima di un documentario d'autore che riporta per immagini un paesaggio emiliano-romagnolo e lo fa utilizzando le parole e i racconti di un camminatore delle nostre terre, Enrico Brizzi. Lo incontriamo e gli chiediamo innanzitutto il lunghissimo titolo di questo film e un po' di introdurci in questa avventura.
Il titolo in realtà è Alta Via dei Parchi, il sottotitolo spiega un po' di che cosa si tratta. Viaggio a piedi in Emilia Romagna. L'Alta Via dei Parchi è un nuovo itinerario promosso dalla regione che segue il crinale appenninico per buona parte e poi conosce una digressione a quote più basse in Romagna per poi tornare in quota all'altezza delle foreste casentinesi e del parco interregionale di Sasso Simone, dove c'è il Monte Carpegna, il percorso che è iniziato a Berceto 27 tappe prima, finalmente conosce il suo arrivo.
Quindi è un racconto per immagini di un percorso lungo e tu l'hai fatto tutto in occasione della produzione?
La verità è che mi sarebbe piaciuto, ma per un itinerario di 27 giornate, quando ci si trova a fare un film, a differenza di quando ci si trova a fare un viaggio a piedi, come è capitato nella scorsa stagione di camminare nelle Tre Venezie dalla laguna appunto a Trieste e poi di nuovo verso l'Alto Friuli e l'Alto Adige e il Trentino fino al Lago di Garda, in quei casi si fanno dei viaggi senza sconti, senza trasferimenti. Quando si viaggia per un film, cioè diciamo che non consiglierei a nessuno di fare il suo primo viaggio a piedi in occasione delle riprese di un documentario,
certo, perché
è tutto spezzettato e esattamente al contrario di quello che accade nei viaggi a piedi reali, dove si parte la mattina qualunque tempo ci sia, quando si fanno delle riprese ci sono delle esigenze che sono legate molto semplicemente alla luce, alle condizioni di luce, per cui capita di dover stravolgere l'agenda, di fare prima la tappa che in realtà sarebbe dopo, semplicemente perché sennò non ci sarebbe la possibilità materiale di girarla.
Con l'aggravante che poi invece il risultato finale deve essere di una fluidità eccezionale per lo spettatore che deve immaginarsi una lunga camminata senza interruzioni.
Sì, oppure si può provare, come abbiamo fatto in questo film, a raccontarla più o meno in questa maniera. Il nostro Appennino è così bello che è sostanzialmente interessante andarci a camminare in tutte le stagioni dell'anno, quindi c'è un montaggio di riprese che sono avvenute nel corso di 3 stagioni sostanzialmente, l'inverno, la primavera e l'inizio dell'estate, e si va dalle scene dell'appuntamento a Camaldoli con il monaco della comunità che ha appena festeggiato i suoi 1000 anni di esistenza, e ci si arriva con le racchette da neve ai piedi perché c'è 1,5 metri di neve, e magari al Monte Carpegna invece si arriva in magliette e calzoncini perché c'è già aria di Adriatico.
Ecco, conosciamo i tuoi reportage da viaggi a piedi perché letti sui giornali o anche sui libri. Scrivere per fare un film, in che modo è diverso quando si parla di viaggi a piedi?
Scrivere per fare un film è indubbiamente diverso, e in particolare scrivere per fare un film documentario è una sottospecialità di questo genere. In generale, quando scrivi per accompagnare delle immagini o costruire, per così dire, la spina dorsale di un racconto per immagini, ti trovi sempre a dover gestire il fatto che devi essere molto più asciutto di quando scrivi sulla pagina, normalmente per un romanzo o un racconto, molto semplicemente perché l'abilità dello scrittore, che pubblica generalmente sotto forma di opere di narrativa senza immagini, è appunto di far vedere quello che non esiste, quello che non c'è, quello che nessuno può toccare in quel momento e nemmeno vedere, lo deve creare con le parole, per cui ha bisogno di più parole. E invece se stai scrivendo, lo stesso scrittore che deve accompagnare delle immagini che sono come questa sera proiettate su uno schermo di svariati metri quadri, deve essere molto più asciutto e assumere, è un po' come passare dalla chitarra solista alla chitarra ritmica. Se vuoi scrivere bene per il cinema, per poco che ne so, alla fine devi essere molto più pronto a fare un gioco di squadra e un lavoro collettivo ed essere molto meno avanti di come sei abituato a essere.
Hai introdotto tu il tema musicale, che accompagnamento musicale avete scelto per il film e quale invece avete scelto per la passeggiata?
Ma per la passeggiata appunto si è svolta in stagioni diverse, quindi c'è stato tempo di passare da i successi primaverili ancora reduci dell'inverno 2013 a le hit del primo maggio, come il concerto di primo maggio di Elio che abbiamo ascoltato varie mattine, e fino al sorgere delle hit estive. Per quanto riguarda il film vero e proprio, quello che ci interessava era fare un documentario che non avesse la pretesa di avere il taglio dei documentari classici della BBC, che fosse più rock and roll, diciamo. E per cui niente, è stato per me abbastanza fatale rivolgermi a un quasi coetaneo che stimo della scena rock cittadina, che è Jonathan Clancy, che suona nei Classic Education e in tanti altri progetti, e insieme a Lorenzo Esposito Fornasari hanno dato vita a una colonna sonora originale che secondo me rende bene la ricchezza di stati d'animo che ci può essere in una camminata. È chiaro che chi affrontava certi itinerari nell'Ottocento probabilmente aveva in testa Verdi e l'avrebbe collegato ogni situazione della sua vita essenzialmente ai brani della grande opera.
Anche perché il viaggio a piedi in Italia era una cosa abbastanza mitica, no? Come momento della vita, come rito di passaggio.
No, dico, se sei invece cresciuto con rock and roll in testa è abbastanza fatale che anche i momenti emozionanti della tua vita siano legati a quelli. Per quanto riguarda il viaggio in Italia come esperienza cult, per gli stranieri devo dire che continua. Sull'Alta Via dei Parchi oggi è possibile incontrare camminatori di Cambridge, camminatori di Utrecht, camminatori scandinavi abbastanza facilmente, come a volte chi non chi non frequenta la montagna, la nostra montagna, tende a pensare che possa accadere solo sulle Alpi.
E l'ultima domanda, perché abbiamo abusato della tua generosità in occasione di quest'anteprima, che poi ci sono anche altre persone che vorranno parlare con te. Quando l'Enrico Brizzi camminatore è più rock and roll, cioè mette le scarpe che più comode che ha e poi non dà molto, fa molto affidamento sulla tecnologia, oppure uno di quelli che si prepara meticolosamente, ha l'app di ogni singolo percorso, ha il capo tecnico più all'avanguardia?
Vabbè, questa è una questione sempre calda nel mondo degli escursionisti. Ci sono tipologie di entrambe le forme mentali: l'old school duro e puro, che vuole solo le cartine fisiche, mai affiderebbe la sua vita a qualcosa di elettronico per principio, piuttosto si appende a una parete però con dei moschettoni che si possono toccare e certo, stringere, e chi invece non fa a meno del conteggio delle calorie perse, presunte almeno.
Cartofrequenzimetro.
Ecco, questi ancora magari non ci siamo, però soprattutto sul settore della cartografia, del dove siamo esattamente, questi sono gli anni in cui vedi camminare insieme persone che camminano sostanzialmente come si sarebbe potuto fare 25 anni fa o 100 anni fa, insieme magari nella stessa squadra di camminatori, con altri che appunto vogliono il tracciato anche del momento in cui vai a fare la sosta per berti una birra. Personalmente sono un po' più del primo genere, e preferisco affidare la mia vita a una bussola e una mappa piuttosto che a qualcosa che può andare a corto di batterie come forma mentale mia. E però è anche vero che ci sono delle migliorie tecnologiche, soprattutto dal punto di vista dei materiali e dell'abbigliamento, rispetto a quando cominciavo ad andare a spasso con delle tende pesantissime caricate in spalla, delle magliette di cotone che quando si inzuppavano non si asciugavano mai più, ma non quel giorno, proprio neanche fino alla fine del viaggio, anche se durava varie settimane. E tante altre cose che pensate oggi fanno ridere, cioè quante volte siamo andati a dormire bagnati fradici sotto la tenda col sacco a pelo veramente zuppo prima ancora di entrarci, e come si riesce a stare relativamente asciutti, relativamente confortevoli oggi, alla fine grazie a materiali nuovi.
Dopo aver parlato con l'autore, incontriamo Ivano Olgiati, che è produttore di questo documentario d'autore, e al quale chiediamo innanzitutto, trattandosi di un'opera collettiva, di ricordare chi sono le altre persone che hanno lavorato a questo film, e poi entriamo nel merito della produzione.
La regia è di Serena Tomasini Degna, l'operatore e direttore della fotografia è Mirko Sgarzi, in produzione hanno lavorato Valerio Gnesini e Luca Pascale, la post-produzione video è stata curata da Walter Cavatoi e le musiche sono di Lorenzo Esposito Fornasari e Jonathan Clancy. Bisogna fare un ringraziamento particolare a chi ci ha concesso parte del materiale d'archivio che abbiamo inserito all'interno del documentario: Roberto Gozzi per le immagini su lupi insieme al Wolf Happening Center, e tutte le immagini derivate dal DVD della biodiversità della regione Emilia Romagna, e On Movies per quanto riguarda le immagini di repertorio che sono Super sopra 8. L'intervista Super 8, che sono un accompagnamento all'intervista a Francesco Cuccini.
Hai studiato, li sapete.
No, li so così tanto a memoria che...
No, perché poi è giusto ricordare, no? Quando ci sono tante persone che lavorano, quando il prodotto esce bene. Questo è un possiamo chiamarlo un road movie, visto che le riprese sono state fatte proprio durante la passeggiata. Ha delle caratteristiche tecniche particolari che adesso ci illustrerai, ma per chi non l'ha ancora visto, chi si appresta a vederlo, è un film che ha una qualità tecnica di standard abbastanza alto, pur essendo una produzione non milionaria, però ha uno standard qualitativo alto. Come è stato possibile arrivare a questo livello?
Ma innanzitutto bisogna sicuramente pensare che il digitale permette di fare, certo, se si conosce bene lo strumento, se ci permette di fare alcune cose che con la pellicola diventavano molto difficoltose e soprattutto estremamente costose. E poi sull'esperienza già del documentario Fedele alla linea, lavorando in digitale, si possono effettivamente cercare delle soluzioni alternative, come ad esempio abbiamo fatto per l'Alta Via dei Parchi, e attraverso delle telecamere a spalla, a mano, e riprendere il cammino come se fosse, come stavi dicendo tu, un road movie in sostanza, nel senso che anche il fonico è stato inserito all'interno del documentario non costantemente, perché abbiamo cercato di tenere il più possibile la troupe ridotta, proprio per non andare a appesantire il percorso della camminata, come si vedrà potete vedere all'interno poi del documentario, come hai visto tu all'interno del documentario, ci sono alcuni pezzi che sono realmente faticosi, quindi riuscire a pensare di trasferire tutto il materiale tecnico su e giù per le montagne è stata una cosa estremamente complessa. Avevamo una persona di produzione che seguiva la troupe e un'altra persona che faceva il giro di tutto l'Appennino con il furgone per spostarsi da tappa a tappa.
Ecco, quindi in totale quanti eravate e quanti giorni sono stati necessari per fare questo lungo cammino, che sono diverse centinaia di chilometri?
Sì, sono diverse centinaia di chilometri. Tieni in considerazione che il nostro obiettivo era cercare di far vedere l'Alta Via in tutte le stagioni dell'anno. Quindi abbiamo iniziato le riprese fra febbraio e marzo, le immagini infatti sotto la neve sono di quel periodo. Poi abbiamo fatto un periodo a maggio-giugno con l'inizio della primavera, anche se bisogna dire che quest'anno non il tempo non è stato molto clemente, perché ha sempre piovuto. E poi abbiamo fatto l'ultimo periodo di riprese in piena estate, a luglio in sostanza. La troupe era composta da 5-6 persone in base alla difficoltà anche della tappa che ci si presentava davanti, e questo, come ti dicevo prima, perché è necessario essere snelli in un contesto di questo genere. Una troupe troppo consistente avrebbe diminuito le possibilità creative del documentario.
Post produzione invece, che tipo di lavoro è stato fatto in post produzione per dare questa fluidità, questa continuità della camminata?
Tutta la post produzione in realtà è stata fatta abbastanza velocemente, nel senso che abbiamo finito le riprese il 15 di luglio, abbiamo iniziato immediatamente il montaggio. In sostanza la nostra regista e la montatrice non hanno fatto vacanza, sono stati qua tutto agosto per montare, e diciamo che per il 15-20 settembre avevamo il documentario montato finito, come che ci dava soddisfazione in sostanza. Dal 15 settembre abbiamo iniziato sia la post produzione audio, che è durata 3 settimane, e la color correction, che è durata più o meno una decina di giorni. E la color correction è stata fondamentale proprio perché, essendo un road movie ed essendo che non si può stare precisamente attenti ad ogni singolo tipo di esposizione della telecamera, era necessario fare un buon lavoro di post produzione video.
Ecco, tutto è stato fatto a Bologna.
Tutto è stato fatto a Bologna, sì, perché noi siamo una casa di produzione di Bologna, siamo nati nel 2008 e collaboriamo principalmente con altre società o con liberi professionisti del territorio. Crediamo molto in realtà in questa prospettiva, perché alla fine Bologna è una sede periferica del cinema italiano, perché la maggior parte delle produzioni si concentrano a Roma. Crediamo che in realtà anche Bologna, visto anche il passato, lo storico che ha, possa diventare un centro nevralgico per la produzione cinematografica, e quindi a noi interessa principalmente collaborare con persone del territorio.
Ecco, il futuro di questo film, cioè come lo intendete veicolarlo, chi riuscirà a vederlo e come?
Per un documentario non è mai semplice essere
distribuito. Questa era la premessa che diamo un po' per scontata, perché poi non ci sono mai spazi, no, di palinsesto nelle televisioni o nelle sale, cioè ci sono delle esperienze qui nell'area bolognese proprio dedicata al documentario per un interesse anche istituzionale verso questo genere, però diciamo, per fare in modo che questo racconto, che poi ha un legame con questa terra fortissimo, ma può essere compreso da chiunque ami camminare, no? Ecco, quindi come avete immaginato il viaggio di questo documentario?
Come ti stavo dicendo, la premessa è quella che distribuire un documentario non è semplice, però data anche l'esperienza che abbiamo avuto con Fedele alla linea, il documentario di Germano Maccioni su Giovannino Ferretti, che è una distribuzione indipendente e che ha fatto più o meno 9.000 spettatori nel giro di 4 mesi, quindi abbiamo avuto un contatto diretto con gli esercenti, e ho proposto anche questo documentario. Moltissimi esercenti sono interessati a proiettare il film, e adesso inizieremo tutta una serie di proiezioni sia sul territorio dell'Emilia Romagna sia al di fuori della nostra regione, e questo è molto importante dal mio punto di vista, perché molti esercenti richiedono contenuti alternativi, perché in realtà il pubblico esiste. Alle volte forse gli stessi distributori obbligano gli esercenti a proiettare determinati tipi di film, lasciando poco spazio a chi invece fa prodotti ad alto contenuto autoriale, in sostanza.
Ottimo, quindi tenete d'occhio sui vari strumenti di comunicazione il titolo L'Alta Via dei Parchi. Ringraziamo Arti Culture per questa produzione e buona visione a chi andrà a vedersi il film.
Grazie mille.